banda larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti, 87esima puntata di I Amazones, settimo ciclo, abbastanza infinito, un po' come il nostro precedente sulle musiciste. Continuiamo quindi la nostra carrellata anche oggi di donne incredibili che hanno popolato la storia, in questo caso nella puntata di oggi, tra il 700 e poi ci abbiamo già nel XIX secolo, quindi nell'800. Donne che hanno inventato, che hanno scritto, che hanno fatto vere e proprie rivoluzioni sia nel proprio settore, nella propria disciplina, sia ovviamente come donne che sappiamo bene ancora oggi vengono pagate meno degli uomini, subiscono discriminazioni nell'ambito lavorativo su tutti i fronti, donne che al tempo non avevano la possibilità di studiare molto spesso se non come autodidatte, donne che invece hanno combattuto con le unghie e con i denti per ottenere qualcosa che era loro fondamentalmente proibito. Quindi direi che ci sentiamo subito un pezzo musicale e poi iniziamo la nostra carrellata di oggi. Cosa ci ascoltiamo?
Allora, iniziamo con una francese, con Françoise Hardy, con Fleur de Lune.
Dopo queste
note francesi di François Hardy, a cominciare la nostra carrellata su queste figure poco conosciute della storia umana, in particolare della storia femminile. Allora, iniziamo con una francese che si chiamava Geneviève Thiroux d'Arconville e che visse tra il 1720 e il 1805. Lei era un'aristocratica e si distinse per essere appunto una chimica, ma anche una valente traduttrice, pure un'autrice di testi storici. Lei pubblicò nel 1766 i suoi studi, che erano frutto di un lavoro di almeno 10 anni, studi sulla putrefazione. Ricordiamo che si era in un'epoca in cui non vi erano i frigoriferi, per cui era assolutamente importante e necessario uno studio per poter appunto tardare la putrefazione degli alimenti. Questo fu un lavoro che si chiamava appunto Saggio sulla storia della putrefazione, che era frutto appunto, come abbiamo detto, di oltre 10 anni di lavoro e di 300 esperimenti, in cui Geneviève Thiroux d'Arconville studiò i fatti diciamo necessari alla conservazione di carne, uova e altri alimenti, e lei appunto ritenne che questo fosse una scoperta, uno studio assolutamente importante per lo sviluppo della società del suo tempo.
E non possiamo che essere chiaramente d'accordo. Tra l'altro aggiungerei che nel secolo successivo, quindi nell'Ottocento, poi in realtà sarà metà Ottocento, quasi avvio Novecento, sarà molto importante la cosiddetta cultura igienista, quella che tentava di rendere le città più a misura d'uomo, come sempre, non tanto di donna, ma di renderle il più possibile appunto igieniche dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista chiaramente degli alimenti, quindi tentando di conservare gli alimenti nel miglior modo possibile. E per l'appunto Geneviève fu la prima, una delle prime in assoluto, delle prime persone in assoluto a condurre questi studi, e lei stessa dirà che aveva deciso di condurre questi studi, di fare tutti questi esperimenti. Tra l'altro aggiungerei che questi esperimenti li fece in casa sua, costruendosi un laboratorio. Lo fece innanzitutto perché ben sappiamo che le donne al tempo, a parte rari casi, non avevano esattamente la possibilità di introdursi all'interno delle accademie, che erano esclusivamente maschili. Se avevano i soldi, come in questo caso, potevano costruirsi dei laboratori, creare delle strutture per poter studiare a casa. E lei si era anche costruita questo laboratorio per studiare e fare esperimenti sulla putrefazione sugli alimenti, proprio perché pochi anni prima lei si era ammalata di vaiolo e, pur essendo sopravvissuta, il vaiolo le aveva sfigurato il viso. E quindi anche da questo punto di vista diciamo che la sua vita fu una vita alquanto diversa rispetto, pensiamo, a una Bassi o altre donne di cui abbiamo parlato anche durante la scorsa puntata, che erano anche delle vere e proprie socialite, delle donne di società che si rendevano visibili. Lei preferì per tutta la vita l'anonimato. Questo sia per quanto riguarda appunto il fatto che fosse stata sfigurata dal vaiolo e non voleva mostrarsi in pubblico, sia perché, nonostante lei stessa dirà che le donne, sia che facciano in un modo sia che facciano in un altro, vengono derise o vengono loro rubati i loro scritti, le loro scoperte, quindi potremmo dire decisamente una dichiarazione femminista e di constatazione reale di come le donne vengono oppresse e discriminate all'interno del patriarcato, lei in qualche modo sarà comunque diciamo una donna tradizionalista, molto legata anche alla figura di moglie e di madre, e non a caso possiamo dire che lei, che visse comunque una vita piuttosto lunga, allo scoppiare della rivoluzione francese la sua intera famiglia fu deposta, furono loro tolti tutti gli averi, e lei poi morirà da sola in diciamo abbastanza povertà. Quindi una donna con con diverse contraddizioni, ma una donna che in una maniera o nell'altra ha comunque cercato di rendersi pioniera sia per quanto riguarda la putrefazione, ma adesso vedremo anche, dopo aver ascoltato un'altra canzone, anche in quali altri settori è riuscita a, diciamo, rendersi visibile pur rimanendo chiusa in casa. Cosa ci ascoltiamo adesso e poi continuiamo con lei?
Ci ascoltiamo Lola Marsh con She's a Rainbow.
Dearest, time broken, my body's unspoken, how could I be loved? Wake up in the morning, feeling uncertain like a bird in old scar. For I remember the courage I had as a child. Various colors I'm hiding inside. She's a rainbow. Oh, she's a rainbow. Oh, and I am a difficult man. And I am a difficult man. Maybe I'm choking, my rhythm is smoking, I'm floating around. Shaking in the frozen earth that I've chosen, surfing the clouds. For I remember the joy I've had as a child. The various colors I'm hiding inside.
Eccoci con le note in sottofondo di She's a Rainbow di Lola Marsh e continuiamo, diciamo, le ultime battute su questa interessantissima donna e studiosa, scienziata, ma ora vedremo anche letterata e traduttrice, che era Genevieve Thoreau d'Arconville. Volevi aggiungere qualcosa tu, Cri?
Sì, a quello che hai detto tu aggiungerei solo che nella sua casa laboratorio teneva, oltre i suoi esperimenti, soprattutto sulla putrefazione, anche delle lezioni aperte sia a uomini che a donne delle più svariate materie scientifiche, tra cui anatomia, fisica, chimica e botanica. E poi, tanto per aggiungere un dettaglio sulla sua vita, si era sposata nel 1735 e fu madre di tre figli, per cui riuscì appunto a gestire sia questa sua vita dedicata agli studi scientifici che anche la sua vita di madre, anche se bisogna ricordare che, essendo lei un'aristocratica di nascita, presumibilmente aveva delle balie, aveva delle donne che badassero ai suoi figli, esattamente come li doveva avere Laura Bassi, che ne aveva avuti 8, ecco, per dire. Però comunque ricordiamo che furono donne che riuscirono a gestire il loro ruolo di madre, oltre che quello appunto di studiose tutta la loro vita.
Esattamente. Quindi io invece aggiungerei allora a questo punto, per concludere, diciamo una sorta di portrait, di ritratto di questa donna, anche il fatto che di nuovo l'interdisciplinarità e il fatto di approfondire più contenuti e più discipline fosse cosa abbastanza consueta nelle donne. E lei fu infatti, oltre a, abbiamo visto, chimica, che studiò la putrefazione e scrisse a riguardo, fu anche traduttrice decisamente valente dall'italiano all'inglese e dall'inglese all'italiano, poetessa, e scrisse anche diversi testi, sia monografie di tipo storico, quindi su grandi personaggi della storia, ma scrisse anche un romanzo intitolato Mademoiselle Valcourt, in cui le protagoniste sono due donne, una più giovane e una meno giovane, che in qualche modo sono anche una sorta di autobiografia, perché ritrae se stessa in età giovanile, prima del vaiolo, e la lei oramai in età adulta, che di fatto deve fare i conti anche con la rivoluzione, con le modifiche strutturali all'interno della sua esistenza e del privilegio che aveva in quanto ovviamente non donna, ma in quanto parte di una categoria sociale privilegiata, quale quella dell'aristocrazia. Con lei, diciamo, possiamo dire di avere concluso. Aggiungo anzi un'altra cosa, che disegnò anche scheletri, quindi fu anche anatomista. Pare che i suoi scheletri non fossero, le sue illustrazioni di scheletri non fossero totalmente coincidenti alla realtà delle cose, quindi non fossero totalmente conformi dal punto di vista dell'illustrazione, ma anche da questo punto di vista è notevole il fatto che questa donna si sia diligentemente data a ogni tipo di disciplina e abbia cercato appunto di approfondirne così i contenuti, anche quelli più complessi. Ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi passiamo a un'altra donna. Chi sentiamo?
Ci ascoltiamo Dolly Parton con Sia, con Here I Am.
If you need a love that's true, need someone to stand by you, here I am. Oh, here I am. Here I am. If you need a helping hand, need someone to understand, oh, here I am. Oh, here I am. Here I am.
questo brano di Dolly Parton con Sia, a riprendere il nostro discorso sulle donne illustri che vissero a questo punto tra il 700 e l'800, siamo arrivati praticamente alla fine del 700. Allora vi proponiamo una francese, Louise de Pierry, che studiò storia naturale e astronomia e visse tra il 1746 e il 1830. Nel 1789, proprio anno della Rivoluzione francese, divenne primo professore donna, quindi la prima professoressa mai nominata prima alla Università Sorbona di Parigi. E praticamente lei gestì dei corsi di astronomia aperti alle donne, cosa che assolutamente in Francia non era mai avvenuto. E ricordiamo che l'avvento della Rivoluzione francese spazzò via gradualmente tutte le conquiste che le donne avevano fatto nel Settecento per quello che riguardava il mondo della cultura, il mondo della scienza soprattutto e il mondo dell'istruzione. E per cui l'Ottocento, secolo appunto che si apre, di cui appunto vi racconteremo, fu un secolo assolutamente difficilissimo per le donne, soprattutto per le donne pittrici, mentre il Settecento, in un qualche modo epoca dei lumi e del trionfo della ragione e dell'educazione e dell'istruzione, fu un secolo sempre molto difficoltoso per la visibilità delle donne, però tutto sommato meno difficile.
Aggiungerei inoltre che Louise de Pierry otterrà la cattedra di astronomia alla Sorbona di Parigi nel 1789 e nel luglio del 1789 avverrà la presa della Bastiglia, inizierà la rivoluzione e che il corso che tenne quell'anno era un corso di astronomia aperto esclusivamente alle donne, quindi decisamente un gran traguardo per quanto riguarda anche la legittimazione, questa rivendicazione quantomeno di legittimazione da parte delle donne nel apprendere materie scientifiche all'interno di un'istituzione accademica e quindi istituzione di fondo maschile. Questo fu possibile anche grazie al fatto che Louise de Pierry era legata a Jérôme Lalande, lo sappiamo bene come all'interno della storia patriarcale della società in cui viviamo, senza l'aiuto, senza il sostegno di chi quella istituzione la rappresenta, quindi gli uomini, le donne fanno molta fatica, lo vedremo anche con le donne di cui parleremo dopo. E ad ogni modo, se come ci ha ricordato Cri, nel Settecento le donne ebbero diciamo più spazio per certi versi grazie alla cultura dei lumi, nell'Ottocento avranno molta più difficoltà. Questo sembra paradossale se pensiamo al fatto che le rivoluzioni sociali, come in questo caso la rivoluzione francese, avrebbero dovuto portare anche a un'eguaglianza dei sessi e non quindi soltanto un'eguaglianza di tipo sociale tra uomini. Ma come ci ricorda ahimè bene Olympe de Gouges, che combatté per i diritti delle donne durante la Rivoluzione francese, ma poi fu uccisa proprio da coloro che si chiamavano rivoluzionari e che dicevano di lottare per l'uguaglianza, venne fondamentalmente messa da parte e così vennero messi da parte i diritti delle donne, che ritornarono di fatto ad essere mogli e madri, e donne che al tempo, come Louise de Pierry, erano riuscite invece a ritagliarsi uno spazio all'interno della società come professioniste, vennero diciamo marchiate come le donne aristocratiche, come le donne che erano quindi viziose, le donne che di fatto rappresentavano una categoria sociale che voleva essere annientata. Ma ricordiamo sempre come le rivoluzioni degli uomini cercano di portare giovamento agli uomini e ai singoli, ma mai alle donne purtroppo. Sentiamoci un altro pezzo musicale e poi andiamo avanti nella nostra carrellata.
Ci ascoltiamo Pink con The Truth About Love.
The truth. truth about love comes at 3 a.m. You wake up fucked up and you grab a pen and you say to yourself, I'm gonna figure it out. I'm gonna crack that code, gonna break it down. I'm tired of all these questions and now it's just annoying, 'cause no one has the answer, so I guess it's up to me to find the truth about love as it comes and it goes. A strange fascination with his lips on toes. Morning breath, bedroom eyes on a smiling face. Sheet mops, rub burn and a sugar glaze. Shocking me, ah, that can eat you raw. Is this the truth about love? It's the regret in the morning, it's the smelling of armpits, it's wings and songs and trees and birds, it's all the poetry that you ever heard. Terracotta tie, lifeline, forget me nots, it's the hunt and the kill, the schemes and the plots. The truth about love is its blood and its guts, pure breads and mutts, sandwiches without the crust. It takes your breath, cuts and leaves a scar, but those untouched never got, never got very far. It's rage and it's hate, and a sick twist of fate, and that's the truth about love.
Ci avviamo nel nuovo secolo, quindi nel XIX secolo, nell'Ottocento, ma prima di farlo citerei due donne fuori confine, due donne assolutamente capaci, abili, ingegnose e inventrici, entrambe cinesi, una era Wang Zheni, che nacque nel 1787, che era un'astronoma e una matematica, che imparò l'astronomia e la matematica da autodidatta, totalmente da sola, e creò una simulazione in casa di un'eclissi lunare, quindi attraverso appunto una sperimentazione fatta in casa di oggetti differenti, quindi assolutamente una donna geniale. L'altra cinese...
Scusami Gio, lei creò appunto questa simulazione con una lampada, uno specchio e un tavolo?
Esatto, quindi con diciamo strumenti che potevano trovarsi in ogni casa fondamentalmente, che lei utilizzerà per creare qualcosa di assolutamente magico ed incredibile, soprattutto per chi non aveva alcun tipo di nozione di astronomia. L'altra donna invece, sempre cinese, che nasce nel 1796, quindi per l'appunto ci avviamo al finire del XVIII secolo, fu la prima donna cinese a lavorare con le fibre ottiche e le immagini fotografiche. Inventerà addirittura un telescopio che crea immagini fotografiche usando la carta fotosensibile, quindi di nuovo in questo caso una donna di scienza, la prima che riuscirà e potrà lavorare con le fibre ottiche e a creare un telescopio che faceva delle fotografie, quindi che riusciva a sviluppare delle fotografie, quindi una cosa assolutamente incredibile.
Continuiamo la nostra carrellata su donne fuori dal comune con una donna che fuori dal comune lo era per davvero. Si chiamava Lady Esther Stanhope e nacque nel 1776 in Inghilterra e morì nel 1839 in Libano. Allora, lei fu archeologa, viaggiatrice e soprattutto un'avventuriera britannica divenuta famosa per le sue avventurose vicende della sua vita, vissute poi per lo più in Medio Oriente. Pensate che fu addirittura proclamata dai beduini regina di Palmira, appunto da alcune tribù di beduini del luogo, prima di divenire una sorta di profetessa in Libia. Quindi un personaggio assolutamente pazzesco e fuori dagli schemi. Le fonti la descrivono giovane, bella e ricca. Lei in effetti era figlia di una famiglia di conti, quindi assolutamente un'aristocratica britannica che poteva permettersi di vivere la sua vita viaggiando, appunto vivendo per l'appunto di rendita. Mm-hmm. Allora, lei visitò Gerusalemme, Damasco, Aleppo e poi si stabilì per un certo periodo della sua vita a Palmira, divenendo una sorta proprio di custode delle rovine archeologiche di Palmira che oggi si trovano in Giordania. Lei per cui con tutto il suo seguito piantò le tende vicino alle rovine e proprio per questa sua presenza assolutamente fuori dagli schemi fu considerata diciamo un personaggio benevolo dalle tribù del luogo e fu addirittura proclamata, come dicevamo, regina di Palmira. E lei, in cambio di questa onorificenza, sottoscrisse un documento secondo cui ogni viaggiatore europeo avrebbe potuto visitare le rovine di Palmira in cambio di un tributo di 1000 piastre.
Aggiungerei anche che nel 1815 lei compì la cosiddetta prima spedizione archeologica proprio in un territorio sacro, quello che appunto ancora adesso è terreno di scontri fra israeliani e palestinesi. Fece scavi anche sulla striscia di Gaza, quindi portò avanti anche una spedizione decisamente audace, perché nessuna prima di lei aveva mai fatto degli scavi, portato avanti degli scavi in territori cosiddetti biblici e sacri. Però continuiamo magari a dire qualcosa su di lei dopo aver ascoltato un altro pezzo musicale e ci ascoltiamo Avril Lavigne con We Are Warriors.
We'll pick our battles cause we know we're gonna win the war. We're not rattled cause we shattered all of this before. Steadier than steel cause we're ready with a shield and sword. Back on the saddle cause we've gathered all our strength for more. And we won't bow, we won't break. No, I'm not afraid to do whatever it takes. We'll never bow, we'll never break. We are warriors, we'll fight for our lives like soldiers all through the night, and we won't give up, we will survive. We are warriors, and we're stronger, that's why we're alive. We will conquer, time after time, we'll never falter.
friends will be fighting through the day and night. We'll be marching through the darkness till the morning light. Even when it's harder, like the army, you will see us shine. No, we won't stop and we won't drop until the victory's ours. No, we won't bow, we won't break. No, we're not afraid to do whatever it takes. We'll never bow, we'll never break. Cause we are warriors, we'll fight for our lives like soldiers all through the night. And we won't give up, we will survive. We are warriors, and we're stronger. That's why we're alive. We will conquer time after time. We'll never falter, we will survive. We are warriors. Oh, oh, you can't shoot us down, you can't stop us now. We've got a whole damn army. Oh, you can't break us down, you can't take us out. This will be behind us. We're warriors, we'll fight for our lives like soldiers all through the night, and we won't give up. We will survive. We are warriors. And we're stronger.
Con le note di Avril Lavigne che ci rimanda un po' agli anni 2000 in sottofondo, e continuiamo a parlare appunto di una notevole donna quale fu Lady Hester Sandthorp. Diversamente da altre donne di cui abbiamo parlato, lei, proprio perché fu una donna molto molto ricca e proveniente quindi anche da un'aristocrazia che però era già in qualche maniera modernizzata, infatti lei era nipote del primo ministro britannico del tempo, William Pitt, riuscirà a evitare il matrimonio. Sembra che il matrimonio per diversi anni con diversi, diciamo, uomini anche di spicco fosse lì da avvenire, ma di fondo non avvenì mai. Lei, anzi, tutte queste sue spedizioni, queste sue avventure, questi suoi scavi li fece addirittura con questa donna, Miss Williams, che era una sorta di dama di compagnia, però anche potremmo definirla una compagna, un'amica solidale, che andò con lei appunto a ricercare non tanto le ricchezze quanto dei reperti che dovessero essere poi studiati, dettagliati e che potessero quindi dare anche una visibilità non soltanto di tipo storico-religioso alla Palestina, a Israele, a tutte le zone dei territori arabi, ma appunto che non venissero poi defraudati da quei reperti come avevano fatto tanti altri sì avventurieri inglesi ed europei, che con questo cipiglio da colonizzatori imperialisti arrivavano, portavano via e poi rivendevano questi reperti, quindi derubandone di questo la popolazione. Lei questo non lo fece mai, e addirittura, cosa assolutamente di per sé sconvolgente, ritrovata una statua in marmo sotto appunto questi territori del Libano, distrusse questa statua dopo aver dettagliato la forma e tutto il resto, proprio per dimostrare ai beduini, ai sovrani di questi luoghi, che lei non era come gli altri. Lei non aveva intenzione di portare via dei reperti e venderli per farci appunto i soldi, ma voleva semplicemente studiare la storia sotterranea di quei territori. E questo fu sicuramente il motivo per cui, come ci ha detto Cristina, la sua figura viene ricordata come una figura assolutamente positiva anche dagli uomini di quel tempo, chiamata addirittura appunto regina. E la cosa interessante è che questi scavi, nonostante le venne richiesto di effettuarli con il velo in testa, lei rifiutò e anzi indossò sempre abiti maschili, giacche e pantaloni o quelli dei beduini, quindi degli abiti che le permettessero anche una certa comodità, rifiutando quindi il velo, nonostante fu una donna comunque assolutamente credente.
Sì, l'ultimo aspetto che appunto può creare il ritratto generale di questa donna è che lei era una gran spendacciona e infatti verso appunto la seconda metà della parte della sua vita, dignitario del Libano le diede un terreno su cui edificare un lussuosissimo palazzo e lei ci visse per alcuni tempi, poi però a causa delle spese folli che sosteneva cadde praticamente in rovina, il palazzo divenne sempre più diroccato e lei appunto si ritirò poi nel monastero, come diceva Giorgia, con questo approccio diciamo religioso multidisciplinare in cui univa il cattolicesimo a credenze locali, spirituali varie, ed ecco che terminò la sua vita con la fama appunto di essere addirittura una profetessa.
Sì, una figura, come detto, di per sé ovviamente molto interessante, molto contraddittoria, perché riuscì a passare da uno stato diciamo di grazia finanziaria. Ricorderei anche che come nipote del primo ministro britannico, quando era giovane, lei ne gestì diciamo le amicizie, la casa, quindi fu una donna di società, e allo stesso tempo alla morte dello zio lei riuscì comunque ad avere una sorta di compenso mensile che evidentemente le permise anche di fare tutti questi viaggi, ma di come la sua capacità nel prevedere un futuro anche dal punto di vista turistico, ma soprattutto inizialmente archeologico, di siti in cui mai erano stati effettuati degli scavi, non si legava così bene alla sua capacità invece di gestire i soldi. Ci sentiamo Kesha con Cannibal.
I have a heart, I swear I do, but just not baby when it comes to you. I get so hungry when you say you love me. If you know what's good for you, I think you're hot, I think you're cool. You're the kind of guy I'd stalk in school, but now that I'm famous, you're up my anus. Now I'm gonna eat you, fool. I eat boys up, breakfast and lunch. Then when I'm thirsty, I drink their blood. Carnivore animal, I am a cannibal. I eat boys up, you better run. That's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger to stir my tea, and for dessert I'll suck your teeth. Be too sweet and you'll be a goner. Yep. I'll pull a Jeffrey Dahmer. I eat boys up, breakfast and lunch. Then when I'm thirsty, I drink their blood. Carnivore animal, I am a cannibal. I eat boys up, you better run.
You up.
I am cannibal.
brano di Kesha, e parliamo della prima donna che visse praticamente nell'Ottocento, quindi abbiamo concluso la nostra carrellata delle donne del Settecento e abbiamo Mary Anning, un'inglese che visse tra il 1799 e il 1847, un personaggio che a me già è piaciuto tantissimo, almeno da come sì. ci siamo confrontate, proprio perché al contrario della maggior parte delle donne di cui abbiamo parlato, che provenivano da classi sociali elevate, quindi o erano aristocratiche o comunque erano donne molto ricche, Mary Anning invece fu figlia di un falegname, per cui ebbe origini molto umili e per tutta la sua vita dovette lottare diciamo con l'approvvigionamento di denaro sufficiente alla sua sopravvivenza, anche perché non ebbe una vita, un'infanzia proprio facilissima, perché ad un certo punto quando lei è proprio tra una bambina e una ragazza, suo padre muore, per cui appunto dovrà provvedere a sostentare la famiglia.
Decisamente un'infanzia assolutamente non così nella norma per certi versi, e dall'altra anche un'infanzia miracolata. Infatti quando aveva solo 15 mesi, quindi poco più di un anno, era cosa abbastanza, diciamo, questa invece norma del tempo, soprattutto se si proveniva da delle famiglie di origini modeste o comunque abbastanza povere, ammalarsi di diverse malattie. E quindi il fatto che molti bambini e bambine non riuscissero a sopravvivere dopo l'età dei 5 anni. Quando lei aveva poco più di un anno, si ammalò gravemente di una malattia poco conosciuta e venne data, diciamo, per essere guarita a tre donne vicine di casa della famiglia, e miracolosamente queste tre donne riuscirono a riportarla in vita. Non sappiamo se era perché le avevano magari dato del nutrimento, del cibo adeguato o qualche coccola in più. Come ci ha detto Cree, il padre era falegname, era un carpentiere, ma allo stesso tempo era riuscito diciamo a portare avanti in qualche modo, a innalzare più che altro un po' le finanze della famiglia, facendo il collezionista di fossili, che venivano poi vendute in una sorta di negozietto dalla famiglia a tutti coloro che gli avventori del negozio che erano interessati a questi fossili. Questa sarà poi attività che di fatto la stessa Mary porterà avanti, prima la madre di lei, dopo la morte del padre, che aveva anche lasciato diversi debiti, e poi lei. Quindi diciamo che questo suo amore per i fossili e per lo studio della paleontologia erano, diciamo, già un po' radicati in lei. Lei lo renderà non soltanto un business per riuscire a sopravvivere, ma evidentemente anche una passione e uno studio.
Sì, Mary Anning in effetti, come diceva Jo, inizia a raccogliere fossili insieme a suo padre, per cui inizia fin da bambina a diventare una conoscitrice appunto di fossili e di testimonianze di un mondo assolutamente antichissimo e perduto, le ere geologiche. Mm-hmm. E tra l'altro ricordiamo che questo era un lavoro assolutamente pericoloso, perché si doveva scavare in ogni stagione, quindi spesso anche in inverno, alla base di scogliere che erano instabili e franose, tanto che Mary Anning più di una volta rischiò la vita alla ricerca di questi fossili, e in un'occasione perse addirittura il suo amatissimo cane. Ed ecco che nel 1820 Mary trova il primo scheletro completo di plesiosauro, che è praticamente un retto proiettile che era lungo circa 10 metri, e ce lo dobbiamo immaginare proprio un dinosauro dal collo molto lungo, un rettile marino che visse prima del Giurassico e durante il Giurassico, un animale che assolutamente non era conosciuto e soprattutto non era mai stato trovato uno scheletro intero. Ed ecco che Mary, proprio vicino a casa sua, che viveva appunto in una località sul mare, riesce a trovare appunto lo scheletro completo di questo plesiosauro. Nel 1828 trova anche un pterosauro, che è il primo rettile volante che si sia mai trovato in Gran Bretagna. Praticamente lei vendeva questi reperti a dei collezionisti, che poi li rivendevano spesso ai musei. Vuoi aggiungere qualcosa, Gio?
Ma in realtà, semplicemente, come in realtà hai già detto tu, che questo fu il primo fossile giurassico marino mai scoperto, quindi assolutamente una scopritrice di grande pregio, e che oltre ad essere, come abbiamo visto, una paleontologa, fu anche consultata molto spesso per le sue competenze anatomiche, soprattutto dal punto di vista anche delle strutture di animali così antichi. E nonostante però questo, non fu mai ammessa alla Società Geologica di Londra. Come abbiamo visto anche in altri casi, di nuovo il sessismo imperante, così come la misoginia a cui era estremamente legato, le impedì non soltanto di poter essere ammessa a una società scientifica, ma lei stessa dirà: il mondo mi ha usata senza gentilezza, temo mi abbia resa sospettosa di chiunque. E questo proprio perché molto spesso, nonostante poi vedremo soprattutto dopo che morirà e verrà, diciamo, rivalutata, verrà ricelebrata e così via, in vita molto spesso i suoi ritrovamenti e i suoi studi vennero in qualche modo molto osteggiati, quando erano chiaramente studi interessanti, cercarono di sminuirli per poi riscriverli a mani maschili e così via. Quindi, diciamo, una donna che rispetto alle altre, oltre ad aver dovuto far fronte, diciamo, al sessismo assolutamente imperante, alla ruberia del suo lavoro, fu anche una donna che dovette far fronte anche alle difficoltà economiche, appartenendo appunto a una classe sociale non esattamente alta. E ecco, questa cosa l'ho dimenticata di dire poco fa, quando abbiamo parlato della sua infanzia, del padre, della madre, perché lei apparteneva, diciamo, a una classe sociale non esattamente elevata. Non che ci siano effettivamente dei grandi perché a riguardo, ma nel suo caso l'appartenenza a una classe sociale bassa e il fatto di non poter ambire anche a delle cariche, non come donna ma in generale nella famiglia, più diciamo meglio retribuite, era perché la sua famiglia era una famiglia di dissidenti religiosi, e diciamo che al tempo la chiesa anglicana era strettamente legata allo stato della Gran Bretagna. Quindi chi apparteneva, diciamo chi era seguace della chiesa anglicana, poteva avere delle garanzie nella vita, quindi ottenere anche dei lotti di terreno da coltivare, poter ambire a studi superiori anche all'università, poteva partecipare alle iniziative dell'esercito, far parte dell'esercito, studiare legge e così via. La famiglia di Mary era invece una famiglia di dissidenti religiosi, quindi nonostante lei fosse molto religiosa, non era appunto seguace della chiesa anglicana, e questo la costrinse tra l'altro a poter soltanto accedere alla cosiddetta Sunday School, la scuola della domenica, una scuola aperta alle classi sociali più basse e ai dissidenti religiosi, e quindi a imparare fondamentalmente a leggere e scrivere. Quindi anche nel suo caso, come nel caso precedente, era autodidatta per forza di cose, quindi non aveva avuto maestri importanti come invece le altre donne di cui abbiamo parlato. E lei, che aveva fatto questa Sunday School, lottò anche contro la Chiesa anglicana, dicendo che i poveri avrebbero dovuto avere accesso alla scuola, anche alla scuola superiore, e non soltanto alla Sunday School. Quindi una donna assolutamente vitale, una donna coraggiosa e combattiva in tutto e per tutto, ecco.
Sì, concluderei aggiungendo soltanto che in realtà, anche se Mary Anning durante la sua vita non venne mai riconosciuta per quello che riguardava le sue scoperte, il suo lavoro, non venne mai citata all'interno di una pubblicazione universitaria, anche se era un personaggio molto conosciuto per le sue ricerche, c'è da dire che però un'associazione scientifica inglese durante la vita le diede una pensione che l'aiutò molto appunto nel sostentamento di se stessa. Poi a un certo punto Mary Anning si ammala di tumore al seno, ed ecco che la Geological Society, che non l'aveva mai considerata, a quel punto fa una raccolta di fondi per aiutarla nella malattia, e poi alla sua morte farà leggere e pubblicare un elogio funebre assolutamente onorevole, e questo è un onore che non era mai stato concesso dalla Geological Society ad una donna. Ed ecco che nella sua morte nel 1847, quindi a 48 anni, una donna appunto che morì molto giovane, Charles Dickens nel 1865, quindi circa 20 anni dopo, scriverà un articolo su di lei su un giornale, dicendo: la figlia del carpentiere si è conquistata un proprio nome e lo ha meritato. Quindi vediamo che, anche se non è stata considerata in vita, diciamo che almeno dopo la morte ha ricevuto, insomma, delle onorificenze, dei riconoscimenti da parte appunto del mondo, possiamo dire, scientifico dell'epoca, ovviamente maschile.
Certo, questo assolutamente sì. Infatti, come abbiamo visto già a citazione iniziale, fu molto bistrattata, il suo lavoro venne derubato, venne, diciamo, ridotto alle volte appunto a poca cosa, ma in realtà evidentemente il suo contributo scientifico fu tale che il suo nome ritorna soprattutto poi negli scritti successivi alla sua vita. Ma un po' come si fa delle figure che creano disappunto in vita per il loro genio e la loro capacità, durante la vita vengono generalmente bistrattate, quando sono poi morte sono invece onorate. Lei, che appunto, come ha detto Cree, riesce ad ottenere poi questo piccolo compenso, che sarà minimo durante la sua appunto il finire della sua vita, per poter sconfiggere un cancro al seno che tenteranno di sconfiggere attraverso metodi decisamente poco scientifici, in realtà verrà poi ammessa soltanto nel 2010 dalla Royal Society Scientifica di Londra tra le 10 donne inglesi che hanno maggiormente influenzato la storia della scienza. Quindi anche qui, di nuovo, le donne che devono attendere secoli, addirittura se non millenni, per essere riportate alla luce ed ottenere di fatto un riconoscimento che diventa poi minimo al fronte del fatto che queste donne hanno decisamente fatto delle scoperte rivoluzionarie e condotto degli studi e degli scavi mai avvenuti prima. Direi che il tempo a nostra disposizione però è terminato, e noi ci salutiamo e ci sentiamo per una prossima puntata giovedì prossimo, parlando di altre incredibili donne del L'Ottocento, in questo caso di inventrici, studiose e scienziate, e vi auguriamo buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.